granate del lunedì.
Buonasera, benvenuti. Ciao granate. Ciao.
Avete digerito?
Sì, buona domanda.
Io mica tanto, sai.
Si interviene Pino dalla regia così.
Mi è rimasto un po' qua, mi è rimasto.
Allora, a parte il grande concorso, con l'hashtag Pino GoldenEye, commentate secondo voi com'è andata l'avventura di Pino GoldenEye, cosa è successo secondo voi, chi vince riceverà una maglietta delle granate.
Posso dire solamente una cosa, c'è una smoccata e c'è dell'oro in mezzo, non dico nient'altro.
Swag,
il regalo swag di Natale del Pino. Swag. Allora, dove siamo?
Che dabba in regia.
Non mi vedete, ma sto dabbando.
Dove siamo? I contatti, vuoi sapere?
Sì,
allora, i nostri contatti di Facebook sono Polisportiva San Precario, Palestra Popolare Galeano, la pagina delle granate, il blog. No, ce n'è un altro Facebook, c'è quella di Spazio dello Sport. E poi sul blog, che è polisportivasanprecario.blogspot.it, e Instagram con Spazio allo Sport, e basta, no?
Se volete il nuovo hashtag Pino GoldenEye.
Esatto, no? Guarda che sono tutti su Pino gli hashtag, bravo Pino.
No, c'è anche Dancing Giacomino, ricordiamo.
No, ne abbiamo lanciato un altro anche... Ah no, e nella puntata scorsa sì, era per Aleppo, era molto più seria.
Era un po' più, una cosa un po' più seria. Di cosa parliamo oggi, ragazzi?
Allora, oggi parliamo di Cattedrali nel deserto, la rubrica su quello che sono stati dei casi clamorosi d'Italia. Nello specifico oggi parliamo di Italia 90, del Mondiale. Dopodiché andremo a riascoltarci per le grandi storie una vecchia intervista fatta a Paolo Cagnaninchi riguardante Razza di Zingaro, il libro che ha scritto in collaborazione con Dario Fo.
Poi per la rubrica approfondimenti andremo a parlare della campagna We Want to Play, e infine l'intervista della settimana fatta al nostro grandissimo amico Mattia Gallo.
E adesso?
Notti magiche.
Le cattedrali del deserto.
Ciao ragazzi, eccoci qua. E chiudiamo quest'anno, questo avvincente anno di granate, con un tema bello pesante, bello teso. E parliamo di una cosa successa un bel po' di tempo fa, ma non così tanto. Parliamo di Italia 90. Queste sono le nostre cattedrali del deserto. Parleremo di gli scandali, le truffe, i problemi che ci sono nel mondo dello sport, negli spazi sportivi. Riprendendo e allargando il discorso di Spazio allo Sport, che è una battaglia locale quotidiana, perché bisogna agire locali e pensare globali. Era il 1984, quando la FIFA assegna il Mondiale all'Italia. Nel 1986 Franco Carraro, presidente del CONI, avvia progettazione e costruzione. Franco Carraro è un personaggio, ragazzi, due volte ministro dello sport, presidente del CONI, della FIGC, sindaco di Roma. Guardate qualcosa su di lui, su O Poltronissima, si chiama giù da noi. Veramente qualcosa di molto molto interessante. Comunque, febbraio 86, Luca Cordero Montezemolo presenta la mascotte ufficiale, qualità di presidente del comitato organizzativo mondiale calcio, parlando di un sogno per fare del mondiale 1990 una vetrina dell'Italia tecnologica e industriale proiettata nel 2000. I costi di questo mese di partite sono stati 7.000 miliardi di vecchie lire, 6.000 miliardi di soldi pubblici, al cambio di oggi con inflazione eccetera, fanno circa 7 miliardi di euro, dati dell'Istat. I costi sono stati dell'84% superiore alla stima. Il costo reale sono stati 84 operai morti e quasi 700 quelli gravemente infortunati. La legge con cui tutto questo è stato fatto è stata la legge 65 dell'87 del governo Craxi. Tanto per fare una nota di colore, la nota spese 2015 del governo figurano 61 milioni di euro per saldare l'ultima rata del mutuo da 300 milioni negli ultimi 5 anni per pagare questo mese di evento. Ribadisco, a 30 anni di distanza, 25, continuiamo a pagare questo evento. Comunque, prima di entrare nello specifico nella vera chicca di cui parleremo nella prossima puntata, che sono gli stadi, parliamo delle infrastrutture, quello che doveva essere il bacino, l'interesse della nazione. Allora, parliamo di qualcosa che è rimasto a distanza degli anni 90. A Palermo i parcheggi furono consegnati a Mondiale finito. Oggi sono sottoutilizzati dai tifosi del Palermo Calcio. A Napoli, 3 ponti di ferro a fuori grotta per l'attraversamento pedonale, definiti già all'epoca inutili e degradanti, sono stati demoliti nel 2012, mai utilizzati. L'unica nota positiva è che il ferro rivenduto ha pagato parte dei costi di demolizione. A Milano, a Ponte Lambro nello specifico, l'albergo Italia 90 è costato 10 miliardi di lire, soldi pubblici, per accogliere i grandi flussi di turismo. Mai completato, demolito nel 2012, un ecomostro imponente, cemento e acciaio, spaccio e prostituzione dovuto all'abbandono. Comunque una discreta scuola di riders, veramente niente male. E in ultimo, per chiudere questa puntata, ne parleremo bene degli stadi nella prossima, abbiamo il comico capitolo romano. Per amor di patria non parlerò in queste due puntate dell'Olimpico. Comunque, sull'onda del mondiale si decide che Vigna Clara debba avere una stazione. E via, binari, mattone, pezziline. Gli ingegneri però sbagliano la progettazione della galleria. Due treni non ci passano. Stazione inservibile, ciaone. A Monti della Farnesina si costruisce una stazione, la stazione del Farneto. Costa 15 miliardi, ci passano 12 convogli e viene chiusa a ottobre 1990. È rimasta aperta da maggio ad agosto, ad ottobre. Infine possiamo chiudere con una chiccarda, l'Ostiense. A Ostiense, convinti che milioni di utenti avrebbero assaltato Roma, si crea lo snodo Air Terminal Ostiense, 350 miliardi di lire, chiuso nel 2003 per sottoutilizio. Viene ceduto dalle ferrovie nel 2010. Oggi ospita Oscar Farinetti con i precari sfruttati di Titoli. Un altro bel capitolo se qualcuno vuole andarsela a vedere. Comunque, siamo tornati a casa, perché chi altro ospita Italo, perché certi amori nascono, fanno giri immenso e non finiscono. Alla prossima puntata! Tenement Square.
Granate Story.
Buonasera a tutti, siamo ben lieti qui dal festival del della Sampre, il Sampre Sport Festival, il primo a dare anche noi il nostro contributo a quelle che sono le trasmissioni delle granate del martedì. Questa sera si parte con questa nuova esperienza, perché insomma credo sia il primo libro che viene presentato nella nuova versione della trasmissione sportiva, e lo facciamo con Paolo Cagna Ninchi, che ci viene a presentare Razza di Zingaro.
Sì, anch'io sono contento di essere qua, perché il libro racconta una storia molto particolare di un pugile sinto, uno zingaro, che ha sfidato il regime nazista negli anni 30, è diventato campione di Germania dei pesi medio-massimi, gli è stato tolto il titolo e lui ha reagito a questa sconfitta con un grande orgoglio, e quando gli hanno dato un'opportunità, però legata al fatto che doveva rinunciare al suo stile, lui ha fatto una cosa clamorosa: volete il nazista, volete l'ariano, si è travestito da ariano, si è cosparso il corpo di borotalco, i capelli neri e ricciuti che aveva li ha tinti di biondo, e ha accettato una sfida sapendo che perdeva. Però in questo modo ha fatto una caricatura, non rinnegando il suo stile che era straordinario. Lui danzava sul ring, era un Muhammad Ali ante litteram, no? Ed era quello che dava fastidio al regime nazista da allora. Quindi lui ha difeso la sua dignità, il suo orgoglio di persona che aveva un modo di essere e di vivere non accettato, caricaturando questo regime e mettendolo in ridicolo. L'ha pagata duramente, perché è stato mandato in un campo di concentramento dove è stato ucciso.
Ecco, parafrasando, probabilmente possiamo dire che non è tanto soltanto la paura nello stile di giocare in una certa maniera. Abbiamo visto che è successo anche nel Sud America, quando il calcio era stato esportato dagli europei, i primi meticci, così venivano detti, che avevano un modo diverso di giocare, mettevano in grande difficoltà, e veniva anche quello represso e visto come paura. E forse questa paura dallo sport la potremmo generalizzare a quelle che sono le regole in generale, perché è vero che quando qualcuno mette in discussione le nostre regole ci manda in grandissima confusione.
È vero, infatti il problema di Rucheri, così si chiamava, con un soprannome che voleva dire albero, perché aveva questo ciuffo di capelli e la mamma lo chiamava Alberello, no? Il suo problema era proprio quello di essere diverso e di non essere accettato, e ciò nonostante lui riusciva a vincere, ed era questa la cosa peggiore, perché un regime che doveva avere tutto sotto controllo e tutto nello stesso ordine rigoroso non poteva accettare una cosa diversa. Per questo gli hanno tolto il titolo. Poi devo dire la verità che gli è stato restituito 70 anni dopo, in questo modo gli è stato restituito anche l'onore e la dignità, e anche è stato riconosciuto il fatto che bisogna sapere essere diversi, perché fa bene a tutti.
Lui a un certo punto si rende conto di questa diversità da grande, e la vive anche con una certa sofferenza, perché si vede che da una parte ha voglia di non perdere quella dignità, da un certo punto di vista si rende conto di quella ingiustizia che gli viene posta. Mentre quando è più giovane, più ragazzino, inizialmente mi sembra che venga affrontato, anche perché ci siamo dimenticati di aggiungere che il libro è scritto da Dario Fo, e quindi questa voglia di leggerezza che viene posta nel libro, da ragazzino mi dà l'impressione, da questa idea, che forse intervenendo lì su quell'età ci sia la possibilità di superarle queste barriere, di far capire davvero che la diversità forse è come gli stessi confini dei territori, sono cose che mettiamo noi e che in realtà non esistono.
È vero, perché c'è anche, diciamo, un dato storico, nel senso che lo scontro tra il modo di vedere il mondo di Trollman, di Rucheli, e il regime che opprimeva la Germania, era proprio in questo fatto di essere diverso, e per lui era normale essere diverso, e prima che ci fosse il nazismo era accettato, non era un problema. Paradossalmente devo dire che se paragoniamo l'Europa degli anni 20 all'Europa o all'Italia di oggi, era molto più semplice essere diversi allora che adesso, nonostante oggi noi siamo obbligati ad accettare la diversità, perché fa parte della nostra vita quotidiana. Oramai il fatto che dove abito io siamo in ucraini, italiani, per me è normale. Questo deve diventare normale. Una volta era normale, e quello che ci ha insegnato la storia è che non si può sconfiggere questa diversità, perché è più forte di noi. Leggete questo libro perché è scritto con leggerezza, però racconta una storia che ha un grande valore, no? Ed è semplicemente questo, che la bellezza del mondo è che è così vario e che quindi noi non possiamo chiudere i nostri schemi.
Grazie ancora.
Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you going to all in if you want to answer a couple of questions? Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock floor. Let's see about that.
Give us a ring ding ding. It's a beautiful day.
This is Liquid, ring a ding a ding, and I want those 3 Brand Van tickets, man. What do you think? Todd, you there?
Why?
Yeah, mighty thirsty of it.
I woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise, a mafioso story with a twist. A 2-1 fool, Julie Numa, here to get your ass out of bed. He said, I'll explain it on the way.
We did nothing, absolutely nothing that day. And I say, what the hell am I doing drinking in L.A. at 26? I got the fever for the flavor, the pay that could have laid, but still I'm in a fix.
And the girls on the bus kept on laughing at us. We rode around town down to Venice again. Firing up the G-Funk, sipping on juice and gin. Just me and a friend, feeling kinda groovy, working on a movie.
Yeah, right!
But we did nothing, absolutely buckets that day. And I'll say, what the hell am I doing drinking in L.A. at 26?
With my mind on my money.
Approfondimento delle granate. Va bene, adesso andiamo a parlare di We Want to Play, vero Luca?
Sì, We Want to Play è una campagna portata avanti dalla Sempreccario e dalle polisportive del Nord-Est, nonché una campagna che è un argomento di cui stiamo discutendo con varie realtà sportive di tutta Italia, dalla Sicilia al Nord-Est, passando per Roma. Potrei fare paio di esempi, mi vengono in mente l'Atletico Diritti a Roma, che è una situazione, una squadra appena nata, una situazione molto simile alla San Precario, precari, studenti, migranti. Ad esempio una squadra, i Lions Ska di Cosenza, una bellissima realtà, che ha portato avanti l'idea di una call che si sta facendo in questi giorni tra le varie squadre del calcio popolare per parlare di questa questione che è dei tesseramenti in TPC.
Questione direi grossa, perché no? Qual è il problema?
Il problema realistico è che...
Reale.
Per fortuna che c'è Anna che mi aiuta. Che una squadra di compagni, di fratelli, non tutti possono entrare in campo. C'è una vera e propria discriminazione istituzionale che è subita solamente dai giocatori migranti, e in quanto i richiedenti asilo, i minori accompagnati, l'atto del tesseramento non hanno delle grossissime difficoltà. E nello specifico, per un regolamento federale ottuso e non inclusivo, se io, giocatore italiano, mi voglio tesserare, basta un documento di riconoscimento e il codice fiscale e automaticamente io sono tesserato alla FIFA con la mia squadra. E questo è un pelino più complesso per un migrante. Per un migrante il primo tesseramento deve passare per gli uffici di Roma, a cui bisogna spedire certificato di residenza anagrafica, permesso di soggiorno con scadenza non inferiore al 31 gennaio della stagione sportiva, dichiarazione di non aver mai giocato in una squadra del proprio paese. Allora,
perché secondo te questa cosa di non aver mai giocato nel proprio paese in una squadra? Che a me incuriosisce molto.
Allora, i motivi reali sono due. Il primo è che queste norme nascono dal fatto che negli anni 90 le squadre di calcio portavano in Italia giovani ragazzi, minori non accompagnati, per cercare di allevare i giovani talenti. Dopodiché troppo spesso li abbandonavano. Per combattere questo fenomeno è stato richiesto che non avessero giocato in una federazione precedente. Inoltre, i processi migratori attuali sono molto rapidi. Per giocatori che giocavano la Coppa d'Africa sono arrivati in Italia tramite un gommone. E serviva ad evitare che un giocatore che fosse registrato, avesse un cartellino di proprietà di una squadra africana, potesse avere un doppio cartellino con una squadra europea, con tutto quello che possono essere sistemi di evasione fiscale, di problematiche di natura puramente economica. La vera domanda che ci sorge spontanea, infatti, è: tutti questi regolamenti vanno benissimo per le squadre di alta classifica, di alta federazione, che muovono milioni. Qui si sta parlando principalmente di squadre dilettantistiche, terza categoria, seconda categoria, promozione, dilettanti.
Che stipendi
anche quando ci sono dei rimborsi spese, parlando anche di quello che succede in prima categoria, ci sono degli stipendi, si parla di 300-400 euro per una persona che si allena 5 volte a settimana e quindi fa sport, ma cerca anche di avere un'integrazione.
Deve avere un'integrazione.
La problematica nasce nel momento in cui dobbiamo tesserarli, perché chiaramente per me società di pallone è difficile intanto avere la certezza che il mio certificato del mio permesso di soggiorno scada non oltre il 31 gennaio, perché non dipende da me ma dalla questura. Inoltre, di avere tutti i documenti di una serie di nazioni dove, non lo so, la federazione siriana esiste, al momento la federazione calcio siriana, o quella della Nigeria, esistono? E adesso Pino mi fa segno che dobbiamo chiudere e porteremo avanti il discorso di We Want to Play nelle prossime puntate, quindi restate connessi.
È un argomento davvero importante, molto caldo.
Molto caldo, che ci riguarda direttamente.
Che lascia più quesiti ovviamente che risposte, ma ne approfondiremo insieme. Said I don't wanna
my mind. Baby, I got your number. Times you can call me, baby. You can call me anytime. You got to call me. Give me one reason to steer, and I'll turn right back around.
You can see me turning.
Give me one reason to steer, and I'll turn right back.
Di che intervista?
Dell'intervista delle granate. Ciao, siamo qui con Mattia Gallo al telefono, giornalista di Sport alla Rovescia, in collegamento telefonico, con cui abbiamo avuto a che fare altre volte volentieri. Ciao Mattia.
Salve a tutti, ciao.
E inizierei subito a farti qualche domanda. Allora, volevamo chiederti di riassumerci intanto brevemente la vicenda di Kaepernick.
Ci eravamo sentiti, come hai ben detto tu, qualche settimana fa, e vi ho parlato appunto della protesta di questo giocatore che è il quarterback di una squadra di football americana che gioca nella NFL. Allora, la sua personale protesta è iniziata a fine agosto ed è consistita in un gesto simbolico, diciamo, si è concretizzato nel fatto che lui, durante l'esecuzione dell'inno americano, prima delle partite ufficiali, diciamo, non osservasse l'inno come facevano i suoi altri compagni di squadra, cioè in piedi, ma si mettesse o inginocchiato o stesse seduto. Quindi se ne è fatto un gran parlare da parte dei media e molti altri sportivi hanno fatto come lui.
Sappiamo insomma che lui ha fatto una scelta particolare durante le elezioni negli Stati Uniti. E a proposito di questo, rispetto alle motivazioni di Kaepernick, ci dici qualcosa?
Sì, praticamente se uno andasse a curiosare sul profilo Twitter di questo giocatore, sembrerebbe quasi di vedere il profilo di un attivista di movimento, perché ci sono tutti i tweet a proposito delle questioni razziali, perché la protesta di Kaepernick, cosa importante chiaramente, è che si è rivolta contro il razzismo istituzionale, come sfondo al movimento Black Lives Matter, contro le violenze della polizia e contro le discriminazioni a livello il mancato riconoscimento dei diritti in generale. Quindi lui, la sua posizione personale è quella di una consapevolezza politica molto di un certo tipo, insomma, è piuttosto preparato, insomma. Alle elezioni americane che si sono verificate nel periodo in cui era attiva la sua protesta, rispetto a queste lui ha detto chiaramente che non avrebbe votato, dicendo che lui era contro il sistema e che quindi votare sarebbe voluto significare supportare questo sistema. Lui aveva già espresso delle critiche contro i candidati delle elezioni, sia la Clinton che Trump, dicendo che mentre parlavano sembrava che facessero gara contro chi era più razzista, tra chi era meno razzista tra di loro, e quindi che è stata una posizione politica piena, come dicevo, anche abbracciata da tanti altri sportivi, sia della NFL che della NBA, ma anche tantissimi giocatori di squadre amatoriali che hanno deciso di intraprendere questa protesta.
Ti volevo fare un'ultima domanda riguardante i Know Your Right Camps. Puoi spiegarci che cosa sono e qual è stata l'idea del giocatore?
Ecco, come dicevo, appunto c'è una consapevolezza politica abbastanza renta, e che si è tradotta anche nel fatto che, al di là di questo gesto simbolico, egli ha voluto a San Francisco, nella Bay Area, ha deciso di costituire un campo dove si insegnassero ai ragazzini più disagiati, di colore naturalmente, parlasse, si discutesse, si imbattissero lezioni su quelli che sono i diritti civili di questi ragazzi che chiaramente si trovano in situazioni disagiate. E quindi si è trattato di un'iniziativa importante, con un risvolto politico di tipo concreto che va oltre il gesto simbolico, e che chiaramente ha anche voluto unificare qualcosa che potesse anche allargarsi oltre questo singolo campo, perché Kaepernick ha scelto di mettere un milione del suo salario a disposizione di chi volesse fare questi campi in altre zone degli Stati Uniti.
E una singola battuta sul tweet del Pentagono?
Dovete sapere che lo scorso 7 dicembre ci sono state le celebrazioni al 75° anno dell'attacco di Pearl Harbor, e un ammiraglio comandante della forza degli Stati Uniti, Harris, ha addirittura pensato di voler fare un riferimento a Kaepernick, quindi in una circostanza dove magari poteva essere completamente tralasciato sia lui che la sua protesta, dicendo che in questo giorno si onorano persone che sicuramente non si sarebbero messe in ginocchio di fronte alla bandiera americana e all'inno americano. E il Pentagono ha ripreso anche la frase di questo pezzo grosso della Marina americana, twittando, virgolettato, con le sue parole. Poi il Pentagono, che è il Dipartimento della Difesa USA, ha cancellato questo tweet, ma ormai era rimasto impresso in rete, specie su alcuni siti che raccolgono comunque tutti i dati che circolano nella rete, e questo ha fatto pensare di come questa protesta in qualche modo dia fastidio, sia il prisma di un'America che non riesce a fare i conti con il razzismo istituzionale.
Grazie Mattia, è sempre molto bello lavorare con te, e speriamo di risentirci presto, no?
E ringrazio voi per la possibilità che mi avete dato di intervenire, e speriamo di sentirci presto.
Certo. Ciao Mattia.
Words like violence break the silence. Come crashing in.
into my little world. Painful to me, pierced right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do spoken to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary.
Tornati, ne approfitto ancora una volta per ringraziare Paola Cagnaninchi e Mattia Gallo con l'intervista riproposta di Granate Story e l'intervista molto più recente di Mattia. E noi ci rivedremo il 2 gennaio perché il regista Piero ci fa sempre fare cose.
Io vi devo tenere impegnati, bisogna stare sul pezzo, ragazzi, non si può fermare neanche durante le vacanze di Natale.
Siamo sul pezzo e ripetiamo i contatti, te la senti Luca?
No, perché non ricordo tutti, però ci provo.
Bravo.
Allora, abbiamo su Facebook naturalmente le Granate, abbiamo Polisportiva San Precario, Spazio allo Sport, la Palestra Popolare Galeano, naturalmente ci trovate il podcast su, che verrà immediatamente messo questo 26 su radiosharing.it, e dopodiché Instagram Spazio allo Sport, finito a Polisportiva San Precario.blogspot.it.
È il nostro sito. Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
Buon anno! Buona zizza!
Mangiate, bevete e divertitevi, ragazzi!
Fate fuochi!
Hashtag?
Hashtag no fuochi d'artificio!
Bravo! E quello di Pina?
GoldenEye!
Hashtag GoldenEye!